Polaroma come più massa. Il mio intervento è volto a proprio a criticare il sistema della tutela dei diritti di utenza introdotto dal codice della Costituzione. Io devo dire che mi porto questa il problema della verifica dei redditi quasi come una stella, perché facevo il giudice fallimentare, andavo a fallimentare perché era una delle basi che io miravo per la verifica del credito dei creditori azionati. Invece me la ritrovo adesso come il giudice della protezione. E però quindi questa mia regressiva esperienza mi ha permesso di guardare con un occhio critico e forse con un'esperienza diversa da tutti quelli che hanno avuto un approccio penalistico con questo procedimento di verifica, perché mi ha permesso di fare anche ipotizzare degli scenari successivi alla vendita dei beni, al riparto delle somme realizzate. E quindi spero di riuscire con queste mie poche notazioni a far rilevare una serie di incongruenze che si verificano nel sistema introdotto con la legge del 2011. Il primo è più radicale, il problema è quello del coordinamento tra l'articolo 50 della legge e il riparto dei crediti. Infatti l'articolo 50 prevede innanzitutto la sospensione delle tutte le esecuzioni riguardanti i pignoramenti eseguiti da Equitalia e altri concessionari. Qui entrano in ballo tutti i crediti dello Stato per tributi, ma anche i contributi dell'INPS, i tributi per cui sono creditori gli enti locali, tutta una serie di crediti che vengono sospesi nel momento esecutivo. Il secondo comma prevede che nell'ipotesi di confisca queste somme, questi crediti si estinguono per confusione. Innanzitutto è un concetto di confusione molto particolare, perché la confusione prevede la riunione presso lo stesso creditore di tutti. Invece qui abbiamo crediti di diversi soggetti, perché ci sono, come abbiamo detto, i crediti dell'INPS, anche i crediti dell'INPS si estingueranno, e tra l'altro non sono neanche previsti dei sistemi a valle di compensazione per cui lo Stato si arricchirà del bene, ma l'INPS perderà questi crediti alla faccia dell'assicurazione, diciamo. Comunque questo non è il problema più grave. Che cosa succede? Questa estinzione per confusione non farà entrare nel riparto i crediti dell'erario degli enti previdenziali, che come noto sono dei crediti bilanciati che andrebbero ripartiti per primi rispetto a tutti gli altri crediti dei creditori locali. Quindi accadrà che mentre in una ipotesi di esecuzione senza confisca lo Stato, l'INPS avrebbero realizzato i propri crediti, adesso a seguito dell'estinzione per confusione si avvantaggeranno i creditori chirografari. Questa è una struttura inammissibile e è un effetto che non si è considerato. Questo fa parte di quegli effetti della trasposizione del regime fallimentare nel procedimento di prevenzione, che non è stato adeguatamente ponderato. Oltre a questo effetto che abbiamo nel riparto, e che macroscopico è evidente, noi abbiamo tutta un'altra serie di questioni che riguardano le diverse fasi del procedimento, di accertamento del credito. Una altra struttura è quella che riguarda la verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo. L'articolo 59 dice all'udienza il giudice delegato con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero assunte anche l'ufficio per opportuna informazione e verifica le domande. Questa è che io ricordo il momento della fase della verifica, eravamo in una informale riunione e si procede alla verifica di tutte i documenti e di tutte le pezze d'appoggio, diciamo, dei crediti dei singoli creditori. A parte l'opportuna cautela che dovrà presiedere questa verifica, che riguarda tutta un'altra serie di questioni che non starò ad esaminare, quel che mi preme rilevare in questa sede è la stranissima costruzione, perché recependo completamente la soluzione del giudice della legge fallimentare, i compilatori non si sono accorti del fatto che il giudice delegato può ammettere senza motivare e deve motivare soltanto l'esclusione del credito. Che cosa succederà? Se il pubblico ministero è presente in udienza, anche se si oppone alla ammissione del credito, il giudice potrà comunque ammettere il credito senza motivare. Non solo, non è prevista poi la facoltà del pubblico ministero di proporre opposizione, per cui un giudice monocratico con una decisione immotivata potrà vanificare il lavoro di un collegio in primo grado, in secondo grado, in Cassazione, svuotando in definitiva con l'ammissione del credito in modo immotivato e unilaterale e senza nessuna facoltà e nessuna possibilità di rimedio secondo la revocazione, che però è un rimedio del tutto straordinario. Anche il problema dell'incidenza del fallimento o del sequestro che viene costruito come il fallimento, ma sono delle realtà del tutto diverse, come hanno già fatto notare i colleghi, creerà una serie di strutture che vado a ipotizzare per esempio. I fornitori dell'azienda che verrà assoggettata a fallimento dovranno necessariamente realizzare il loro credito insinuandosi al passivo, cioè chi mi fornisce il cemento non sarà pagato e ci saranno tutta una serie di fatture, proprio quelle precedenti all'attuazione del sequestro, che non saranno pagate, perché no, dalla prassi del pagamento delle forniture a 30, 60, 90. Quindi succederà che tutti questi crediti del mio principale fornitore non saranno soddisfatti, ma dovranno essere insinuati al passivo. Lo stesso cosa sarà se nel frattempo l'azienda aveva scontato le fatture, aveva ottenuto del credito e quindi anche il credito della banca dovrà arrivare a essere ammesso al passivo della misura di prevenzione e in chirografo. È chiaro che poi quando arriveremo al momento della conclusione del procedimento dovremo vendere il bene, perché ci saranno dei creditori. Il vero scioglimento dei contratti di conto corrente bancario, cioè perché viene aggiungato l'articolo 56, il quarto comma, rinvia all'articolo 81, se non ricordo male, della legge fallimentare, che dispone proprio lo scioglimento dei contratti di conto corrente, che sarebbe fisiologico nel caso del fallimento, ma è un problema serissimo nella gestione però dell'impresa sottoposta a sequestro, che finito il credito non potrà più operare. Questo sarà proprio sul credito, sugli effetti della legge del codice antimafia, e proprio sul credito ci sarà proprio da fare un ulteriore seminario, perché dovremmo rivisitare quelli che sono stati i rapporti con gli istituti di credito nell'erogazione del credito. Credo che forse dovrebbero sciogliersi anche i contratti di appalto, anche quelli di opere pubbliche, e questo proprio metterà le aziende in condizioni di non poter operare. Un ulteriore accenno volevo fare al problema del momento della verifica, perché il momento della verifica è un momento discrezionale, perché l'articolo 57 dice il giudice delegato anche prima della confisca. E che significa anche prima della confisca? Io avevo pensato inizialmente di iniziare il procedimento di verifica subito dopo l'adozione del sequestro, però non sarebbe prudente per tutta una serie di questioni attinenti alla missione dei crediti, che per essere ammessi devono essere verificati anche dal punto di vista strutturale della correlazione con l'attività illecita da cui derivano. Per cui, se non ho almeno un provvedimento di confisca in primo grado, l'amministratore giudiziario non sarà in grado di poter leggere i crediti in correlazione con i motivi della confisca. Quindi il momento della verifica non potrà coincidere con quello del sequestro, quello immediatamente successivo, ma sarà un problema di molto spostato nel tempo. Però non potrà mai pensarsi di spostarlo alla fine del procedimento di prevenzione con il passaggio giudicato, perché altrimenti conseguiremo l'effetto inverso, cioè l'ulteriore effetto della deroga, che è quello del citato sinedie dell'assegnazione dei beni alla destinazione che dovrebbero avere. Quindi è un problema irrisolvibile, affidato ad un momento discrezionale che secondo me non è razionale.